E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, il corso di dogmatica, che è uno dei corsi, direi, centrali, non so se si possono fare le classifiche, ma insomma è sicuramente molto importante per qualunque studente che voglia diventare pastore evangelico. Ben trovato Fulvio Ferrario, grazie
buongiorno,
per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, noi oggi vogliamo prendere spunto da un recente discorso di Papa Leone XIV. Tra l'altro, in questo periodo, qualunque cosa dica, insomma, viene analizzata al microscopio, normalmente viene presentato anche come novità, come qualcosa di... Insomma, si cerca di vedere qual è il percorso del nuovo pontificato. Di recente ha fatto un discorso ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e a un certo punto lui parla di dottrina, in particolare di dottrina sociale, e poi ecco fa una riflessione sull'espressione dottrina. I suoi sinonimi possono essere scienza, disciplina o sapere. Così intesa, dice Leone XIV, ogni dottrina si riconosce frutto di ricerca e quindi di ipotesi, di voci, di avanzamenti e insuccessi attraverso i quali cerca di trasmettere una conoscenza affidabile, ordinata e sistematica su una determinata questione. In questo modo una dottrina non equivale a un'opinione, ma è un cammino comune, corale, e persino multidisciplinare verso la verità. Poi continua anche una riflessione sul senso del cosiddetto indottrinamento, però fermiamoci un attimo qui. Abbiamo detto che lui parla innanzitutto di dottrina sociale, ma sembra quasi ampliare questa riflessione sul tema della dottrina in generale. Quanto corrisponde, ecco, una riflessione come quella di Leone XIV a quello che normalmente, almeno in ambito evangelico, insomma, si intende per dottrina o per dogma?
Ecco, intanto no, un momento, distinguerei, perché è un problema, secondo me, più di dizionario italiano che non di visioni teologiche, nel senso che il termine dottrina significa cose diverse. Ci può essere la dottrina di un teologo, questo è molto usato soprattutto per i testi antichi, la dottrina di Tommaso d'Aquino, la dottrina di Agostino, cioè lì è sinonimo di pensiero. Il termine viene anche usato per indicare delle teorie, per esempio nel campo politico o militare. Esistono, non so, la dottrina del potere navale, ad esempio, le dottrine del potere navale, varie teorie strategiche per quanto riguarda la guerra sul mare. Questo è anche un significato. Il Papa lì, in quel discorso, fa riferimento alla dottrina intesa come posizione teorica della Chiesa su un problema, nella fattispecie il problema sociale. La fondazione anche Centesimus Annus da che cosa? Dall'enciclica Rerum Novarum del 1891. La Centesimus Annus è una celebrazione di questa enciclica che è stata fatta nel 1991 da Giovanni Paolo II, e la fondazione si occupa, a quanto pare, di queste cose. E lui vuole dire, se ho capito bene, che appunto la riflessione della Chiesa ha portato a una prospettiva generale sulle questioni politico-sociali che non è a livello dogmatico, cioè non è a questo livello ultimativo che se tu non l'accetti sei fuori dalla comunione ecclesiale, però certamente è impegnativa, cioè evidentemente il Papa è convinto che la sua Chiesa abbia una visione complessiva dell'approccio ai grandi temi del divenire sociale.
Ecco, però poi parla di indottrinamento e lo definisce come immorale. E sembra quasi, come dire, una sorta di slittamento, no? Perché un conto è parlare appunto della dottrina della Chiesa sugli aspetti sociali, insomma, no? Sull'impegno sociale. E qui però, quando si parla di indottrinamento come elemento immorale, sembra quasi slittare sull'idea...
Le parole assumono il loro significato all'interno dell'uso, no? E per esempio, in sé, a mio parere, la parola dottrina non ha nulla di negativo. Ripeto, certo, in molti contesti è usata in modo semplicemente descrittivo, anche in quello del Papa. Però, ad esempio, appunto, già l'aggettivo dottrinario, che è diverso da dottrinale. Dottrinale vuol dire che si riferisce alla dottrina. Dottrinario è un discorso che ha, magari come quello che sto facendo io in questo momento, cioè che ha un tono didattico, però anche asseverativo. Cioè, io vi spiego la verità, e per favore ascoltatemi con grande attenzione, su questo, 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 questo. Indottrinamento è appunto l'idea di il lavaggio del cervello, insomma, cioè come ti erudisco il pupo, no? Ti devo insegnare questo, 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 questo e questo, fai santo piacere, l'impari e te ne vai. Indottrinamento normalmente, ci sono eccezioni, ma normalmente ha un significato molto negativo, cioè vuol dire proprio appunto, come del resto spiega anche il Papa, attaccare il senso critico, far sì che uno si muova in base a schemi preconfezionati che gli evitano o addirittura gli proibiscono di pensare.
Il fatto che comunque lui sente il bisogno di segnalare questo elemento negativo, l'indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico.
Sì, perché lui vuol dire, io ho una dottrina da darvi, ma io sono bravo, cioè non voglio indottrinarvi, voglio proporvi una dottrina. Questo è un po' diverso, no?
Certo.
Nelle sue intenzioni perlomeno, cioè voglio proporvi un messaggio che è frutto di tutte le belle cose che lui elenca, cioè la ricerca, la riflessione corale, naturalmente il magistero della Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. E questo però, la proposta di questa dottrina, cioè di questo corpus, non sono solo spunti di riflessione sparsi, diciamo così, no? Non sono, lui lo dice, l'opinione di Tizio di Caio, ma è il frutto di un grande lavoro collettivo, per giunta sotto la regia, insomma, del magistero della Chiesa, perché questa dottrina sociale è scandita da encicliche, ce n'è stata quella che ha dato origine, poi ce n'è stata una per i 40 anni da parte di un pontefice, poi ce n'è stata una per gli 80 anni da parte di Paolo VI, poi per i 100 anni, la centesimus annus appunto, da parte di Giovanni Paolo II, cioè ogni tot, naturalmente sempre con delle riletture, perché essendo legata alle questioni politico-sociali, certo, è chiaro che il divenire storico richiede una rilettura, no? Quindi questo è quello che lui secondo me vuol dire. Io ho da proporvi una dottrina e non semplicemente degli spunti di riflessione. Del resto lui aveva detto, lo ricordiamo, perché aveva auto-interpretato la scelta del nome precisamente, cioè Leone XIII perché? Cioè Leone XIV perché? Io all'inizio, quando l'avevo visto, mi era venuto in mente Leone X che se la prendeva con Lutero. Dico, ma tu cosa vuoi dirmi esattamente? Invece lui poi aveva spiegato, dice, no, il mio riferimento è Leone XIII, perché come lui ha fatto un'enciclica sociale di grande portata, secondo il Papa, così io vorrei parlare, lui aveva menzionato in quel contesto l'intelligenza artificiale, ma se ho capito bene intende dire, così io nel nuovo quadro attuale vorrei presentare una posizione della Chiesa Cattolica che fungesse da orientamento un po' per tutti.
Allora, facciamo adesso una breve pausa musicale. Pierangelo Bertoli che ci propone Pure Soffia. Per la verità è una canzone, non ha niente a che fare col soffio dello spirito, però l'idea che comunque anche di fronte alle situazioni, tante situazioni di difficoltà, c'è la possibilità di, insomma, di coltivare la speranza, quindi sempre una canzone positiva. E poi torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, l'abbiamo detto, docente di dogmatica e forse, non lo so, adesso lasciando perdere un attimo la riflessione del Papa, possiamo avventurarci appunto su quanto ancora oggi sia importante. Perché qualcuno dice no, ma insomma le cose importanti è volerci bene, in qualche modo andare avanti tutti insieme, no? Per il bene dell'umanità, e questo chiaramente va benissimo, insomma, uno potrebbe dire vabbè, ci sono tante ONG in giro, no? Che fanno delle bellissime cose, perché fare questo e altro in una comunità cristiana? Eppure soffia Pierangelo Bertoli, una bella canzone qualche anno fa ormai, ma insomma sempre interessante riascoltarla con un testo che segnala i problemi, insomma, che ci accompagnano, il tema della guerra, quello dell'inquinamento, eppure c'è sempre la speranza, ecco, il vento soffia ancora, quindi coltivare la speranza. Qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, con le situazioni che ci stanno attorno, i cristiani ancora a volte si accapigliano, a volte comunque si concentrano su temi quali appunto i grandi dogmi, no, della fede. Fra poco si ricorderà il Concilio di Nicea. E i cristiani stessi in certi casi si sono interrogati, ecco, il tema dell'unità che va sviluppata più che sul piano dottrinale o sul piano dogmatico, insomma, sul piano del darsi da fare per gli ultimi, per i poveri. Allora, professor Ferrario, rispetto a questi dubbi che vengono dall'esterno, ma anche tra di noi, insomma, lei insegna dogmatica, perché è importante soffermarsi e riflettere anche sui grandi dogmi della fede cristiana? Non in maniera dogmatica, naturalmente, ma insomma.
Intanto sono contento, appunto, è perfetto, sono contento della domanda, perché in realtà la mia cattedra, così come molte cattedre analoghe oggi, si chiama di teologia sistematica.
Ah, vedi?
Espressione che io invece non apprezzo tanto e rivaluto dogmatica e discipline affini, perché in realtà c'è anche l'ecumenismo, c'è la storia della teologia, c'è l'etica. Sistematica vuol dire anche questo, un po' tutte le discipline di questo tipo, no? Ma effettivamente, almeno da Kant in avanti, la parola dogma e i suoi derivati non godono di buona stampa, perché dogmatico è il contrario di critico nel vocabolario kantiano, che poi si è esteso e oggi è usato anche da chi Kant non l'ha mai sentito nominare, o quasi. Quindi il dogma è presentato come una espressione arbitraria, una dottrina, appunto, arbitraria, che la Chiesa, in forza della sola autorità, del principio d'autorità, è così perché è così, impone come obbligatoria. E questa è indubbiamente una visione del dogma. In realtà, dal punto di vista evangelico, il dogma è un tentativo di formalizzare che cosa, cioè di esprimere che cosa il cristianesimo è e che cosa non è. Ad esempio, prendiamo Gesù. Il dogma cerca di spiegare il rapporto tra Gesù e Dio. Perché, appunto, Gesù è il figlio di Dio, ma secondo il Vangelo di Giovanni anche noi siamo figli di Dio. In che senso Gesù lo è in modo particolare? E il dogma cerca di dirlo con determinate parole che, a mio avviso, devono essere di volta in volta reinterpretate, perché lei ha citato prima Nicea, che si interessa proprio di quello di cui stiamo parlando, il rapporto tra Gesù e Dio, in che senso Gesù è il figlio di Dio. Però il Concilio di Nicea usa una terminologia largamente incomprensibile alle cristiane e ai cristiani di oggi per tacere degli altri. E quindi il dogma, a mio parere, non è una specie di totem di parole intorno al quale bisognerebbe ballare e adorarlo. Il dogma è uno strumento. La dottrina e il dogma sono utili in quanto, ripeto, certo, siamo tutti fratelli, e come dice il Papa, anzi fratelli tutti, anche le sorelle, siamo tutti fratelli, però che cosa significa essere cristiani? Questo, dice, ma bisogna mostrarlo con le opere. Anche, non c'è nessun motivo per dissociare, per contrapporre le due cose. Bisogna mostrarlo con le opere, e però esiste un Nuovo Testamento, dire quattro cose che distinguono il cristianesimo dal resto.
Anche perché sono gli altri, poi, tra l'altro, che ti chiedono una testimonianza.
Esatto, non è semplicemente... esatto. Che cosa vuol dire essere cristiani?
Professore, lei ha citato Kant, adesso mi è venuto in mente improvvisamente i miei vecchi ricordi di studente di lingua e letteratura inglese, Swift, Viaggi di Gulliver, che a un certo punto si trova a Lilliput, dove ci sono delle grandi contese, no, in questo piccolo popolo, sul come i testi vanno interpretati, su come rompere le uova. Questo grande dibattito, diciamo, no? Sul modo esatto di rompere, mi sembra di ricordare qualcosa del genere. Chiaramente una satira su come gli uomini hanno accolto il dogma e si sono divisi profondamente, si sono fatti la guerra. Ecco, tutto questo è sotto traccia, ecco, quando si parla di queste cose. Lei, come docente di queste materie affini, ecco, che cosa...
Dunque, intanto vorrei dire, certo, non posso farlo direttamente, ma vorrei dire una cosa da Swift, il quale ha scritto una piccola predica, insomma un intervento, una predica sul dormire in chiesa, tradotta in italiano dalle edizioni deoniane, quindi da un'editrice seria, no? E lì vorrei dire, Swift per tutta la predica se la piglia con quelli che dormono, senza porsi nemmeno lontanamente il problema se per caso tutta questa letargia abbia qualche cosa a che vedere con il predicatore. Proprio, cioè, bastona i dormienti, ma non si interroga autocriticamente sul ruolo del predicatore. Chiusa la parentesi.
È un po' contraddittorio, sì, va bene.
Su Swift, ma è vero naturalmente. Cioè, c'è anche... sempre per una citazione un po' meno dotta, no? Ma nel film di Brancaleone, credo nel primo, l'Armata o nel secondo, c'è un dibattito trinitario che è effettivamente una satira della... anzi, e poi c'è anche un episodio sempre in Brancaleone dove viene proprio discusso il concilio di Nicea in greco, brevemente, nell'episodio dell'eremita, se qualcuno lo vuole andare a cercare, c'è anche su YouTube a parte. È vero, cioè il dogma si presta alle famose discussioni sul sesso degli angeli, e lì è responsabilità della Chiesa, secondo me, non perdersi nei meandri delle dispute e cogliere qual è nel tempo il centro del messaggio cristiano. Guardi, le dico, faccio solo un esempio veloce. Oggi le chiese, la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica, ad esempio, no? Sono divise. Non si può fare la Santa Cena insieme, sono i cattolici che non vogliono, sostanzialmente. Perché non vogliono? Perché dice, abbiamo una visione completamente diversa, chiedo scusa, della Chiesa. Qual è questa diversità? La questione del potere, cioè chi è il vero sacerdote, chi esercita il potere nella Chiesa, che cosa significa vescovo. Allora, questo fa parte anche della dottrina e del dogma. La domanda è, ma è su questo che si decide la fede cristiana? Questa è una responsabilità della Chiesa, cioè non tanto dire i dogmi non servono, ma quali dogmi servono?
È chiarissimo.
Quindi... E anche quali dogmi servono oggi? Perché, come diceva un importante teologo cattolico, ci sono anche dei dogmi che dormono, si addormentano perché non ci servono più. Ad esempio, una volta un concilio ha definito che i corpi dei risorti non saranno sferoidi. Allora, se qualche ascoltatore è convinto che i corpi dei risorti saranno sferoidi, sappia che va incontro all'anatema della Chiesa in divisa. Però, certamente, diciamo, non è il problema centrale della nostra fede oggi.
Certo,
per cui questa, io credo, proprio per rispetto e per amore, vorrei dire, del dogma, è un punto sul quale richiamerei l'attenzione. Ci sono anche dei dogmi che semplicemente vanno lasciati cadere.
C'è una gerarchia, sostanzialmente, ecco, anche per quel
non
che
solo,
riguarda...
Non solo, questa è la soluzione del Vaticano. C'è la gerarchia dei dogmi, quelli più importanti e quelli meno, questo è vero. Ma proprio io sto parlando proprio di dogmi che oggi non ci dicono più niente e che devono essere, o addirittura dicono delle cose sbagliate. Non faccio altri esempi perché dovrei giustificarli, cioè se dico delle cose che possono stupire, diciamo, il pubblico, dopo le devo spiegare. Vabbè, e non abbiamo il tempo. Però vorrei sottolineare che ci sono anche, non è solo una questione di gerarchia, per cui il dogma della Trinità è più centrale rispetto a quello dell'assunzione di Maria in cielo, come dice la Chiesa Cattolica, sì, anche, naturalmente, esiste anche questa gerarchia delle verità, chiamiamola così, la Chiesa Cattolica la chiama così, Ma io sto parlando proprio di qualcosa di più radicale, cioè esistono delle proposizioni che in passato la Chiesa ha ritenuto centrali e che oggi non lo sono più. Questa è una visione tipicamente evangelica. Secondo la Chiesa Cattolica, una volta proclamato il dogma eterno, la prospettiva evangelica dice: vabbè, quando qualcuno ci ammaestra meglio sulla base della parola di Dio, ci esprimiamo in termini diversi.
Senta, mi fa venire voglia di studiare dogmatica con lei, professore, diciamo.
Questa è un'ottima idea, naturalmente.
Tra l'altro, lo dico per i nostri ascoltatori, le varie facoltà di teologia evangelica, compresa naturalmente quella valdese che si trova a Roma, fa molti corsi anche online, quindi insomma questa è una possibilità da esplorare, mettiamola così. E allora ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, da chiedere. Il termine indottrinamento magari ce lo riserviamo per un altro momento, se abbiamo anche noi questa tentazione.
Volentieri.
Benissimo. Allora, professor Ferrario, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, buona giornata.
Arrivederci, buona settimana. Grazie.